presente paura di tutte le cose, perché a un certo punto uno fa le cose che servono e basta, insomma, capite? Dopo, una volta imparate due righe, il canto procede uguale. E i foglietti dei canti erano nella prima panca, mentre in fondo ci sono i foglietti per la meditazione del giorno d'oggi. Quelli di ieri, se qualcuno non era presente ieri e vuole il foglietto, proprio di dietro la porta c'è quello di ieri, poi c'è quello di oggi e i foglietti dei canti. Chiedo la cortesia di non mischiarli, perché dopo succede un po' di confusione. Ecco. Oh Signore nostro Dio, quanto grande nome tu, sopra i Padre Creatore. A te, Padre Creatore, a te, Figlio Redentore, a te, benedetto sei Signore, ok? Dio che tutto in tutto sei, come Dio sarà tua grazia, fai di te tutti noi. Benissimo. Ricordate il canto di ieri, quello allegro, io fiorirò nel campo di Dio. Sì, riproviamo un attimo. E lì penso che sia il numero 2.
campo di Dio, alza la luce del sole nella tua grazia, io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del sole nella tua grazia, io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del sole nella tua grazia, io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del sole nella tua grazia, quale Dio è grande come te, o Signore, che mi senti se lo come una testa, non è lì quanto che non sono parole per dire a tutti chi tu sei. Io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del tuo amore e della tua grazia. Io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del tuo amore e della tua grazia. Grazie meraviglie son le opere tue, tu ritrovi la faccia nella terra, magnifica è la tua presenza fra noi, Signore mio della vita. Io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del tuo amore nella tua grazia, io fiorirò nel campo di Dio, alza la luce del tuo amore nella tua grazia.
Bene, adesso utilizziamo come preghiera di inizio incontro il canto di vocazione dello Spirito, lascia che il tuo fiume, se non ricordo male, deve essere il numero uno, ecco. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Lascia che il tuo fiume scorghi dentro il cuor mio, lascia quella luce, Spirito di Dio, copri tutto ciò che turba l'anima. Tu sei il mio riposo, la mia libertà, sei il mio riposo, la mia libertà. Cantiamo al Padre,
Thank you.
chiamo il Padre,
quella parte del Vangelo che abbiamo accolto per intero ieri. Ecco, riascoltiamo quella parte dove viene descritto e dove è protagonista il figlio più giovane, quello molto spesso che viene preso per intitolare questa parabola. Come viene chiamata di solito una parabola? Voi la parabola del Padre misericordioso, qualcun altro? Quella del figlio al prodigo. E se la chiamassimo la parabola del padre prodigo? Perché prodigo, non è una brutta parola, vuol dire uno che ha le mani bucate, uno che è molto largo. Alla fin fine, chi ha le mani davvero bucate non è il figlio qua, è proprio il padre. Il padre che non fa i conti in tasca a nessuno. Quindi alla fine potremmo anche chiamarla la parabola del padre prodigo, la parabola del padre dell'amore prodigo. Bene, ascoltiamo adesso, riascoltiamo dalle parole di Gesù direttamente da lui, che cosa combina questo giovanotto. Ogni volta che nella parola di Dio non ci sono i nomi, interessante, è perché Gesù lascia lo spazio libero affinché ognuno possa, ascoltando la storia, identificarsi. Il più giovane dei due figli disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò il collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Quel padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito, ai sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Entriamo nella storia, nel cammino, nell'esperienza di questo giovane, il più giovane dei due, il figlio ribelle. E cerchiamo di cogliere in questa storia la radice non solo del suo peccato, ma di ogni peccato che l'uomo può commettere. Innanzitutto parlo qui di peccato, però non viene detto da Gesù, non viene spiegato qual è il motivo, alla fine, per cui questo ragazzo chiede di andarsene di casa. Ricordate, dicevamo che non ha ancora l'età per sposarsi, non è pertanto maggiorenne, diremo noi oggi, è un adolescente verso la fine della sua adolescenza, ok? Un diciottenne. Non viene detto, non viene spiegato. E qui possiamo cogliere una prima indicazione. Ogni forma di peccato non può essere spiegata. Se noi andiamo al padre, la radice proprio di ogni peccato, il peccato delle origini, vediamo che è stata una scelta assurda, stupida. Per cui nella sua radice ogni peccato, anche se può apparire lì per lì intelligente, si dimostra come un gesto cretino, un gesto che non ha una sua logica, una sua spiegazione. Questo possiamo già cogliere, anche se noi abbiamo cercato di dare un nome agli stati d'animo, e continueremo a farlo anche, che questo figlio nutre dentro di sé. Però la radice per cui questi stati d'animo vengono attivati, qui non ci sono, assurdi, insani, inspiegabili. Dammi la parte di eredità che mi spetta. Queste le parole con cui il figlio si rivolge al padre. Dammi, e che mi spetta? Dammi. Si rivolge, riconosce il padre solo come colui che deve dargli qualcosa. E lui come la persona che ha tutti i diritti. Mentre lo descriviamo così, ci accorgiamo che questo giovanotto non è una figura tanto isolata, ma ha delle tribù di seguaci dietro di sé, in particolare anche oggi come il suo tempo. Io ho tutti i diritti, tu devi solo darmi, punto e basta. Dammi, dammi. Intanto non c'è una parola di ringraziamento, l'avevamo già accennato ieri, non c'è una parola di riconoscenza, non c'è nessuna forma di gratitudine, esigere. Per cui cogliamo anche qui, stiamo parlando della radice di ogni peccato, uno dei peccati che viene stigmatizzato, quindi sottolineato in maniera di più nella parola di Dio, anche se noi spesso non cogliamo queste sfumature, è l'ingratitudine. Non occorre andare a interrogare la parola di Dio, andate a reperire nella vostra esperienza di giovani, di madri, di mogli, padri, ok? Quanto male fa l'ingratitudine. Voi fate, fate per amore, e le persone per cui lavorate e faticate non hanno una parola di riconoscenza. Spesso ci consoliamo, diciamo, ma sì, io lo faccio perché voglio bene, non voglio essere riconosciuto e così via, però pesa, pesa, pesa. In particolare quante anche mamme di famiglie e mogli si vede che sgobbano, fanno tanto, però non c'è mai una parola anche di gratitudine. E questa mancanza di gratitudine porta gradualmente allo spegnimento della persona. Sembra che non sia importante per poco o nessuno. Torniamo al verbo dammi, esigere molto forte. Qui diciamo che è una parabola per cui questo padre a cui si rivolge il giovane è Dio. Ci riconosciamo? Dammi. Abbiamo appena detto che essere ingrati è una cosa che fa soffrire. Subito abbiamo davanti le persone che nei nostri confronti sono ingrate e inorridiamo davanti alla mancanza di riconoscenza. Bene, noi davanti al Signore, dammi. Quante volte noi entriamo in questa chiesa, andiamo a accendere le candele ai santi, perché abbiamo bisogno di ricevere. Abbiamo bisogno di grazie, abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di essere consolati, abbiamo bisogno di rifugio, qualche volta abbiamo bisogno e pretendiamo anche delle spiegazioni dal Signore. Perché agisci così? Perché? Dammi, 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 dammi. E come agiamo con il Signore? Perché la logica è sempre quella, sapete. Agiamo anche con le altre persone, pretendiamo, esigiamo, possibilmente subito, dammi. E quanto della nostra felicità e del cambiamento di umore dipende da questo dammi? Che cosa intendo? Se riceviamo siamo allegri e contenti, e se non riceviamo come bambini bizzosi cominciamo a piantare i piedi, stare i piedi e a strillare. Distingo un bambino, però gli atteggiamenti di un adulto non derivano da tanto, però certi bronci, certi mutismi derivano da questo. Non ricevo. Quanto andiamo in crisi, quanto dal Signore non riceviamo ciò che gli chiediamo, e la nostra fede, la nostra relazione con Lui va in crisi. Dammi, dammi. Riflettiamo. Anche solo davanti a questo verbo, oggi potremo semplicemente chiudere baracca qui e dire ognuno si ritiri per un'oretta almeno a pensare come gestisce le proprie relazioni personali. Padre, ve lo dico già qui e lo ripeterò ieri perché è un'annotazione molto interessante. 13 volte viene chiamato Padre in questa storia, ma mai una volta, attenzione, lo sentirete nominare padre dal personaggio che considereremo domani figlio maggiore. Mai, mai, almeno questo qui lo chiama padre. Però provate a mettervi adesso nei panni di questo giovane. Padre è una bella parola, è come mamma. Appena per bambino, per la prima volta riesce a dire papà, mamma, subito crea questa parola un legame affettivo fortissimo con i genitori. È un giorno da segnare sul calendario di solito, vero? Eppure, detta dalla bocca di questo figlio, questa parola mette in risalto ancora di più la freddezza, il distacco, la diffidenza, per non dire l'odio, che questo figlio ha nei confronti del padre. Papà, padre, uno dovrebbe spalancare la bocca anche nel pronunciarla, anche in ebraico, Abba. Qui è detta a denti stretti, proprio perché bisogna, padre, e speriamo che sia l'ultima volta che sono costretto a rivolgermi a te con questa parola. Padre, antagonista, asfissiante, colui che mi impedisce di essere libero. E mentre questo giovane, per l'ultima volta almeno in questa casa, dice la parola padre, ci accorgiamo subito di un'altra radice di peccato che vedremo più sotto. è schiavo di una falsa immagine di Dio. In realtà crede di conoscere suo padre, ma non lo conosce. Non lo conosce. Ritorneremo su questo tema e cercheremo di capirlo un poco più avanti. Il padre divise tra loro le sue sostanze. Anche qui ne abbiamo già parlato ieri quando vi ho fatto il segno di vivere, spezzare, e dicevamo che la parola greca, uno dei pochi momenti in cui ci siamo consentiti di ricorrere alla lingua originale in cui è scritto questo Vangelo, la parola greca sostanza, ton, bion, che poi non è anche una parola strana, bios, bion, entra anche nella nostra lingua italiana a comporre alcune parole, ad esempio la biologia, avete sentito che esiste, ok? La bioetica. Ogni volta che c'è questo suffisso, quindi all'inizio della parola bio, fa indicare vita, vita. Per cui biologia, lo studio della vita, la scienza che studia generalmente la vita sulla Terra, sul pianeta, ok? Bene, c'è questa parola, sostanza, a che fare con la vita. Quindi vediamo che da una parte il padre sì, gli dà i soldi, ma qui viene detto gli dà la propria vita. Furbo sto padre. Perché dice, se non posso esserci io come persona accanto a te, almeno tu ti porti con te un pezzo della mia vita. Quasi Dio si spezzetta ma non accetta di perderci lasciandoci senza. È come quando un figlio comunque si porta da casa qualche ricordo. La vita è questo frammento di vita che accompagna nel cammino di lontananza questo figlio. D'altra parte, ed è una seconda annotazione sempre fatta su questa parolina, questo figlio che la pretende esige di vivere la vita a modo suo. Non gli va più di viverla in comunione insieme al padre. Quindi la vita è mia, la vita la gestisco io, la vita la vivo come voglio io. Parole che ancora oggi sono uno slogan. L'inno all'individualismo, l'inno a vivere da soli, l'inno a fare solamente in base alle proprie considerazioni. Siamo alla ricerca della radice di ogni peccato, E ci stiamo arrivando. Il peccato, quindi, un'altra espressione, è voler fare unicamente a modo tuo. Allora io vi vedo, nelle vostre teste stanno passando davanti le immagini dei figli e dei nipoti, vero? Quasi che sono gli unici, i giovani, che buttano davanti queste parole. Fosse vero. Fosse vero. Perché? Alla radice di questo fare a modo mio, di questo individualismo, e per quel poco o tanto che conoscete del mondo in cui viviamo, quando dico queste parole vi accorgete che sto elencando alcuni mali della nostra società. Solitudine, individualismo, paradossalmente è una società che mette tutti in interazione, pensate anche se conoscete il fenomeno di internet e così via. Tanto collegamento per essere comunque sempre più soli. Vi dicevo, voglio far da solo, la vita è mia, non voglio sentire ordini da te. E noi cristiani facciamo saltare a questo punto anche, ad esempio, vi porto alcuni esempi di questo modo di pensare, la correzione fraterna. Diciamo, tanto è grande, che faccia come crede lui, è vaccinato, farà come meglio crede. Per non andare a creare conflitti, ce ne rimaniamo nei nostri affari, a soffrire magari da soli, ma fregandocene, ed è una forma di non amore, quindi peccato di omissione, fregandocene dell'altro. Ci consoliamo dicendo, ma Gesù mi ha detto, guarda prima la trave che c'è nel tuo occhio piuttosto che la pagliuzza dell'altro, ma ti ha detto anche, guarda attentamente E se vedi che tuo fratello va verso la morte, aiutalo, soccorrilo, ok? Siamo molto abili noi a prendere dalla parola di Dio ciò che conferma le nostre posizioni, le nostre scelte. Le altre facciamo finta di non capirle e ci serviamo con la santa ignoranza. Non è solo gestire la vita per conto mio, è il rifiuto di ogni assunzione di responsabilità. Permettetemi questa formula. Rifiuto di ogni assunzione di responsabilità, per cui l'unico referente sono ancora io. Qui davanti ho padri o madri che a un certo punto, di punto in bianco, decidono di dare una svolta, di rompere una famiglia, di rompere una relazione, ma così, semplicemente perché dicono: davanti a te non mi realizzo più, mi sento costretto, tu mi inibisci. Detto in altre parole, che io abbia dei figli, che abbia vissuto con te, che abbia stretto dei legami, ma chi se ne frega? Io ricomincio tutto da capo. Individualismo allo stato puro, allo stato puro. Quando dico rifiuto di ogni assunzione di responsabilità, qui dico un altro male, la paura tremenda che c'è oggi nel contrarre legami forti. Diceva Don Dennis che qui da voi è ancora poco diffuso il fenomeno delle separazioni e delle convivenze leggermente in rialzo, però uscirà fra poco. Io ho visto l'anteprima di un'intervista, un'indagine condotta in tutta Italia, e dove in questa indagine il nord-est, ci siamo dentro, raggiunge proprio il culmine, i valori più alti sono questi, circa, ad esempio, il fatto che la convivenza matrimoniale siamo ormai al 50-50. Cosa vuol dire? Che su due persone che si sposano, una ha convissuto. Allora, fin qui uno può dire, vabbè, scelte. Però la stessa indagine, e non vi sto dicendo il pensiero della Chiesa, numeri, statistica, ok? Perché a volte nella parola del Signore e nel pensiero della Chiesa non troviamo altro che sbattere in faccia alle persone ciò che accade quando umanamente ti comporti in un certo modo. La stessa statistica ti viene a dire, se questo fosse, come dire, un nuovo criterio per verificare, per vivere fino a fondo il fidanzamento, il creare matrimoni duraturi, problemi zero. Però statistica, numeri che parlano, da questo modo di impostare l'amore c'è un fallimento enorme di matrimoni successivi. Le statistiche non entrano in merito, però denunciano questo. Figure di persone deboli, con valore deboli, nate in condizioni familiari dove i valori non sono più stati passati. Scusate questa digressione, però penso che ci consenta di capire, quando noi parliamo di individualismo, dove a livello molto pratico ne vediamo le immagini, le concretizzazioni qui nella nostra società, nel nostro mondo, nel nostro paese. Quindi mi rifiuto di assumermi le responsabilità. Rifiuto di legami troppo forti, troppo vincolanti. Allora sembra che chi ragiona così siano un uomo e una donna forti, sicuri del fatto loro. Se non fosse che, sappiamo tutti, non occorre essere psicologi, che molto spesso dietro troppa sicurezza e arroganza si nasconde una reale grande fragilità. Questo personaggio ha paura dell'amore, dell'amore del padre, ha paura di essere amato. Vi lascio in sospeso puntini perché lo riprendiamo fra un attimo. Rifiuto di casa, rifiuto della volontà di Dio come casa propria, rifiuto di vivere in una comunione di beni dove questo figlio comunque può poteva possedere e fare come voleva. Mi ricordo solo che il fatto di avere l'anello al dito, che viene ridato alla fine della parabola, significa avere il sigillo o, se volete, la possibilità di firmare il libretto in banca. Per cui se questo padre è ricco, tu figlio hai lo stesso potere di accedere gli stessi conti, tanto per intenderci. Quindi nessun dettaglio in questa parabola viene lasciato al caso. Ritorniamo a questo punto a una domanda: come fa questo giovane a ignorare, a non conoscere, a sbagliare così clamorosamente sulla figura di suo padre? Abbiamo detto prima, falsa immagine di Dio. Come fa a dire che il padre non lo ama? E comunque non lo dice, attenzione, non lo dice. Come fa? Allora usiamo di pensare ai nostri padri. Spesso mi sento dire dai giovani, quando si entra un po' in confidenza: a casa mia mi vogliono bene, anche mio papà mi vuole un gran bene, però non me lo dimostra. Me lo fa capire quando magari qualche ragazza che parla, parlando con i propri amici, lo sento e dice di essere fiero, orgoglioso di me. Però che me lo faccia capire con i gesti o in qualche modo un po' dolce, no, è la figura del padre, una volta, adesso forse un pochino diverso. Poi allora ci viene da pensare che sia un padre autoritario, che non ama esporsi. Se non che non possiamo coltivare questa immagine, perché vi ricordate la fine della parabola, l'abbiamo visto ieri, proprio questo padre abbandona ogni dignità per correre incontro, e tutti quegli atteggiamenti che abbiamo descritti somiglia a una donna che non ha paura di manifestare invece il proprio affetto e il proprio amore. Quindi questo padre non è uno che si nasconde, e avrà detto e manifestato chissà in quali modi. Qui entriamo, attenzione, facciamo il passo. E qui vi dico subito che questa lettura un po' particolare non ce l'ho avuto studiando i libri, ma proprio istruito da un caso di vita. La vita di ogni giorno è formidabile nell'aiutarci a comprendere la parola di Dio, e la parola di Dio a cogliere in profondità la vita di ogni giorno. Eppure non trovo una spiegazione più convincente di questa. Il giovane, questo giovane, sa, attenzione, sa di essere amato dal suo padre, lo sa. Su questo non ha alcun dubbio, ma è proprio questo amore e questo modo del padre di amarlo che il giovane non condivide e non accetta. È il rifiuto di un amore. Questo amore gli va stretto. Questo amore per certi versi è rassicurante e per altri gli impedisce di fare come vuole. L'amore di suo padre è piacevole e attraente, però è condizionante. Ma ogni amore mette delle condizioni, non è una novità. Condizioni perché l'amore possa esserci. Ne volete una? Sembra la più logica, però è quella che di solito nelle coppie oggi salta. La prima regola di una coppia dell'amore è: metti al primo posto l'amore. Che banalità. Beh, io che parlo per la categoria maschile potrei mettere al primo posto il lavoro, gli hobby, gli amici. Quando dico metti al primo posto l'amore, dico concretamente metti al primo posto la relazione tra me e te. Chiaro? Quando questa regola viene infranta, ci sono delle ricadute, altre condizioni che si sgretolano nella vita di coppia.
metti al primo posto l'amore nella relazione coi figli. Ma io lavoro, ma io ti do i soldi, ma se ne fregano dei soldi del tuo lavoro, hai bisogno di un padre, non di un capitale, i figli. Al primo posto l'amore, una regola. Altre, partendo dalla vostra esperienza, altre condizioni per un modo di amare autentico e vero, le potrete trovare, anzi prendetelo come esercizio per casa. Questo giovane ha paura dell'amore del padre, ha paura di amare, ha paura di essere amato. Qui siamo alla radice, dal mio punto di vista, dal mio modo di vedere, di quella insicurezza e paura fondamentale per cui tanti giovani non osano più legarsi. Dopo alcuni fallimenti, alcune storie finite male, basta. Si cerca comunque di soddisfare il proprio bisogno di amore, ma è qualcosa di provvisorio, di corto respiro. Non si punta più in alto. E quando dico in alto, non dico pure a livello di Dio, ma di un amore che abbia una certa dignità, un certo spessore. È una lotta interiore tremenda quella che questo giovane vive: accogliere l'amore lasciando che questo orienti e plasmi la sua vita, o scegliere di vivere a modo suo rinunciando all'amore. Quindi, scegliere fra queste due opzioni: negare l'amore per vivere o vivere per amore. Questo giovane, sappiamo che cosa sceglie: indurisce il proprio volto, indurisce il proprio cuore, ricordate nella Bibbia, cuore di pietra, cuore duro, e se ne va per la propria strada, per non cadere vittima dell'amore di Dio. Un'altra radice di peccato: ogni peccato è un rifiuto di amare, è un rifiuto dell'amore. Quando noi diciamo la volontà di Dio, la vediamo, chi conosce un po' di matematica, come un'incognita, una X da risolvere, chissà qual è. Ma, santo di Dio, è mai possibile che dei cristiani non sappiano qual è la volontà di Dio? È scritto in ogni pagina della Bibbia: ama e lasciati amare. Questo è in fondo la volontà di Dio. Non possiamo dire di non conoscerla. Questa. Rifiuto di amare significa rifiuto di questa volontà che è vitale e vivificante, nutriente per ognuno di noi. Dopo troverete negli appunti che lascerò a Don Denis altre riflessioni, perché altrimenti se scendiamo troppo in profondità tutti i dettagli e restiamo qui fino a questa sera, dopo ci tocca ripartire di nuovo. Sono due e due sole possibilità di scelta a questo punto nella nostra vita: la ribellione e la diffidenza, o la fiducia e la confidenza. Nessuna di queste due opzioni scelte si improvvisa, per cui la ribellione e la diffidenza la si costruisce giorno dopo giorno, quotidianamente, costruendo delle convinzioni, assumendo dei valori, con delle scelte, andando con certe persone anziché altre e così via. Così pure la fiducia e la confidenza: o la si costruisce, la si alimenta giorno dopo giorno, o basta, salta. Per cui fiducia, confidenza, abbandono, questa è una strada da percorrere. O l'altra, che diverge: diffidenza, sospetto, ribellione. Da questo punto, siamo ancora in casa, entriamo nel percorso di allontanamento di questo figlio. Qual è il destino di questo giovanotto che indurisce il cuore e il volto ed esce di casa? È presto detto. Non molti giorni dopo, a fretta, attraverso queste parole viene scritta la frenesia di questo giovane di allontanarsi il più possibile dal padre. Raccolte le sue cose, non lascia a casa nulla, tutto toglie. Partì per un paese lontano, ed eccoci qua. Non ha una meta precisa. La sua meta è un paese, qualsiasi, basta che sia lontano, lontano dalla casa del padre, lontano dal proprio ambiente, lontano da quelle persone che a suo avviso l'hanno condizionato e oppresso. Dietro questa parola, come in altre parti della parabola della Bibbia, possiamo cogliere delle immagini molto evocative. Quanto molto spesso noi, per risolvere i nostri problemi, abbiamo bisogno di andare lontano. Allora, posso raccontare diversi fatti che farebbero sorridere, se non che a leggerli in profondità fa piangere. Conosciuto un giovane, ma grande, grosso, giocatore di rugby proprio, un giovane. E niente, bravo, buono, tutto quello che volete, però con dei modi di fare, diciamo, grezzo. Il suo assillo, il suo desiderio più grande era trovarsi una ragazza. Era talmente assillato che ad un certo punto ogni ragazza che trovava, con cui stringeva amicizia, andava a dirgli: vuoi stare con me? Figurati, penso che non ci sia maniera peggiore per allontanare una persona anziché avvicinarla. E avanti di questo passo, allora cerca di spiegargli che bisogna avere pazienza, bisogna utilizzare un certo linguaggio, una certa modalità, insomma, ma che si metteva a ridere e basta. Dopo 2 anni, quasi 3 anni, laureato e tutto, e non ha trovato la ragazza, dice: vado in Canada. Perché vai in Canada? Perché qui non trovo la ragazza, la troverò in Canada. Beh, è stato un anno in Canada, è ritornato, secondo voi l'ha trovata? No, né in Canada francese né in Canada inglese. Tornato a casa, il problema è rimasto. Una volta facevano i viaggi in India, andiamo lontano, andiamo altrove, un modo adolescente per risolvere i problemi, scappo di casa, risolvo tutto. Partì per un paese lontano, non c'è una meta precisa, non c'è una direzione di vita, una strada. Questo paese lontano l'ho tradotto anche con altrove, è un avverbio molto evocativo della nostra lingua, che è un avverbio double fas, doppio. Altrove vuol dire fuori, lontano, scappare, però altrove può essere anche la meta di una ricerca di chi non si accontenta e può indicare l'altezza di Dio. Ecco, questo bisogno di uscire, comunque sia, di viaggiare, di mettersi in cammino, è ambivalente. O possiamo scappare, o possiamo rimanere, ma rimanendo comunque siamo chiamati a crescere, ad andare a varcare soglie, confini, ad andare sempre altrove. Potrei anche dirlo: la nostra destinazione non è questa terra, ma è altrove, verso il cielo e così via. Dentro quest'altrove c'è il desiderio altissimo dell'uomo, che ha dei bisogni sconfinati che solamente Dio e in Dio può saturare. Non c'è un altro posto. Però indubbiamente c'è un altrove che è pura evasione, illusione e alienazione. Il giovane sappiamo bene che cosa percorre e spende tutto quanto, tutto. Prima di andare su questo tutto, quando parlo di altrove lontano, non occorre andare in Canada, ok? Non occorre andare in India. Si può essere lontani anche rimanendo in casa, perché dico questa annotazione. Sentite cosa dice il profeta Isaia. mi onorano con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Si può essere fissi, inchiodati sui banchi di questa chiesa, ma avere il cuore lontano da Dio. Bene, questo personaggio, questo giovanotto, consumò tutto quanto. E qui è interessante, non ve le dico, però anche nella lingua italiana viene reso abbastanza nella traduzione. Verbi, avverbi, aggettivi esprimono bene questa lontananza, questa separazione del padre e questo sperpero che avviene. All'inizio si trova anche bene, perché sia chiaro, lontano da Dio non è detto che si possa star male, però dopo un po' di tempo vengono presentati i conti, e i conti sono che questo figlio non ha più nulla, ha vissuto da dissoluto, ha sperperato tutto. In questo paese lontano, lontano anche dai valori del padre, lontano da tutto quello che lui aveva imparato. Tornate a pensare ai vostri figli quando amareggiate, dite, non vanno più in chiesa, è come entrassero in una dimensione altra, lontano, dove le regole sono scritte in maniera completamente diversa, alternativa. Lontano da qui, questo giovane consuma tutta la propria vita, si abbruttisce, perde le proprie qualità e doti, il proprio amore, la propria sessualità, ha sperperato tutti i suoi beni con le prostitute e lo accusano, non ha trovato l'amore, è fuggito dall'amore e anche in questo paese lontano è fuggito. Non solo si portava con sé la vita del padre, provate a immaginarvi voi di prendere l'Eucaristia del tabernacolo e di andare, che so, butto lì, in qualche festa di quelle misto sataniche e che altro, e abusare di questa Eucaristia in ore dite. Questo giovane alla fine, se aveva la carne, il pezzo del padre dentro di sé, la vita del padre, la sperpera, la spende, la svende tutta. Così, una sorta di sacrilegio. Non ci accorgiamo, attenti che anche qui bisogna stare attenti a qualche percorso educativo, a raggiungere il fondo ormai questo ragazzo. Raggiunge ormai il fondo e si accorge troppo tardi che evadendo, trasgredendo le regole della casa paterna, in realtà si sta distruggendo, sta demolendo tutte le proprie certezze, scelte ed esperienze. E questo, il peccato agisce così molto spesso, ti illude, ti prende e tu esci. Però lentamente, vivendo in quel mondo, con quelle compagnie, tutto quel modo di vivere funziona come a volte gli acidi che ci sono nell'atmosfera, erodono, rovinano, ti tolgono di dosso tutto quello che tu avevi imparato e che costituiva la tua capacità di orientarti nella vita, di essere certo, e rimani spoglio di tutto, senza più niente, tanto che il padre dovrà rivestirlo quando torna a casa. Ci si accorge troppo tardi di questo potere corrosivo, distruttivo di certe esperienze limite che a volte con molta leggerezza si pretende di vivere. In questo paese lontano, questo figlio spende tutto, in questo paese lontano entra una carestia, però sempre lontano da Dio è carestia. In questo paese lontano cominciò a trovarsi nel bisogno, andò a chiedere aiuto, ma nessuno glielo dava, perché questa è la logica del mondo. Finché dai, finché sei giovane, finché finché sei produttivo, finché servi, ok. Quando diventi anziano, quando diventi miserabile, ti butto via. Considerazione amara, però funziona così, allora come oggi. Non è più tenuto in considerazione da nessuno. Sta per compiere l'ultimo passo. Cercare di rubare le ghiande ai porci. Anche se non conoscete bene la Bibbia, voi sapete bene che nel mondo orientale, musulmani ed ebrei, il maiale viene considerato una bestia impura. Non si può mangiare la carne. Questo sapete, vero? Ecco. Perché se date da mangiare anche dei fratelli musulmani che vi chiedono qualcosa, tutto ma non carne di maiale. Mangiare, inoltre, con qualcuno, sedere a tavola assieme con quelle persone, significa entrare in comunione di vita. Ricordate, Gesù veniva criticato perché mangiava assieme ai peccatori. Mettete assieme queste due verità. Il giovane che mangia coi maiali si riduce ad essere un animale, e tra tutti gli animali il peggiore, il più sporco, il ben puro. Vorrebbe, ma c'è una specie di mano invisibile che lo trattiene, nessuno gliene dava. Quel pezzo di dignità che la figura del padre lo sta accompagnando. E dentro questo bisogno, ecco che comincia il cammino di ritorno di questo figlio. Percorriamo molto velocemente, abbiamo 5 minuti, 10, però domani lo leggete, ve lo considerate con calma, il cammino di ritorno nella casa del padre. Primo, e questo lo ricaviamo proprio dai versetti 17 e 20 che abbiamo appena letto. Ed è il cammino di ritorno emblematico per ogni persona che si converte e ritorna a Dio. Riconoscere che come sto vivendo, ciò che sto vivendo, è male e mi fa star male. Era il primo dato di fatto. Questo giovane non ha avuto problemi a riconoscerlo. Però a volte non è così facile. Può essere differita molto questa consapevolezza, perché significa ammettere di aver sbagliato, e l'orgoglio ti fa spostare in avanti questo momento non di rado. Quindi la prima molla della conversione è: così vivo male, così sto male. Secondo, allora rientrò in se stesso. Rientrare in se stesso. Andando in un paese lontano, questo giovane era fuggito non solo al padre, ma anche alla propria coscienza, perché il padre, ciò che abbiamo imparato in casa, ce lo portiamo sempre dentro di noi. Era diventato sordo e cieco alla voce del padre fisico, ma anche a quella voce interna. Rientrò in se stesso, e questo è un passaggio fondamentale. Se prima vivo fuori, lontano, a questo punto rientro. Comincio a fare i conti in casa. Comincio a fare verità. Però la verità molto spesso è dura e fa male. Questo giovane rientra in se stesso e si dispone con questo atteggiamento di rientrare in sé a percorrere anche i passi successivi. Allora diciamo che la prima conversione non è ancora verso Dio, ma è conversione a sé, verso la propria dignità, e comincia a dire: quanti salariati in casa di mio padre hanno in abbondanza. E rivede, rientrando in se stesso, quasi un flashback, la propria vita precedente, da un punto di vista differente, con sentimenti che cominciano a cambiare. Ormai è disilluso dalle promesse del mondo. Terza tappa. Io invece, fenomenale questo invece, e qui si arriva ad ammettere lo sbacco. Ho sbagliato, ho fallito. Questo è un momento tremendo, cruciale, perché davanti a questo fallimento che ci scotta dentro, Di solito ci sono due o tre possibilità. La prima, purtroppo percorsa da tanti oggi, fanno finta, suicidio, morte. L'altra, ormai non c'è più niente da fare, continuo così e mi rassegno. La terza, io invece riparto, recupero, ritorno, la confessione, il ricordo del pane in abbondanza, il ricordo della figura buona del padre consente che questo giovane non finisca nell'invece del suicidio, non si fermi nell'invece della rassegnazione, ma cominci il cammino di ritorno. Quarto passaggio, mi leverò e andrò da mio padre, gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo, contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Questo giovane capisce che la radice del suo malessere è proprio la separazione. Cercava la verità, comincia a farla. Sono lontano da mio padre, sono lontano dalla vita, ho peccato contro il cielo e contro di te. Si accorge non solo di aver fatto male a se stesso, ma qui comincia ad accorgersi di aver ferito anche il padre, ho peccato contro di te. Entra in se stesso, recupera la relazione, il legame. Quinta tappa, altrimenti questo, i passaggi fin qui fatti sarebbero solo dentro e non si risolve niente. Una decisione, no al passato e sì al futuro, basta con questa vita, basta con l'alcol, basta con il gioco, basta con le donne o con gli uomini, basta, ripartiamo per una vita nuova, ritorniamo. Senza questa determinazione, questa decisione, non si cambia assolutamente vita. Però questo sì e questo basta lo possiamo avere solo se c'è una grande attrattiva da parte di Dio, se c'è speranza. Qui pensate la differenza fra Pietro e Giuda. Giuda non aveva più speranza, non credeva più nella propria possibilità di essere perdonato e recuperato e la fa finita. Pietro, stesso atteggiamento, ha speranza, crede di poter essere in qualche modo recuperato da Gesù. Padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Vedete, questo figlio ritorna, è un percorso di conversione, ma non ha ancora compiuto la conversione autentica, vera, quella che si aspetta il padre. Vuoi tornare a casa, ma non essere figlio, essere servo, garzone, e torna alla condizione di prima. Noi possiamo dire, beh, si è pentito, no, non è questo che vuole il padre. Perché essendo garzone comunque avrebbe potuto gestire la vita da solo, non più in comunione con questo padre. Ecco perché c'è tutta questa azione precipitosa del padre che annulla le distanze e comincia subito a far festa per reintegrarlo nella dignità, nel ruolo di figlio. Partì e si incamminò verso casa. È interessante, provate a vedere, ma molto spesso nella vita avviene così, che il percorso più lungo è avvenuto dentro il cuore del giovane. Nel momento stesso in cui lui parte, arriva a casa. Il percorso più impegnativo avviene dentro. Quando prendi la decisione, il Signore, con la sua grazia, la capacità di farti accorciare in maniera mostruosa, formidabile, ogni tipo di difficoltà che puoi trovare. Ed ecco l'incontro, questo incontro in cui il padre gioisce, si riempie di gioia e questo figlio viene reintegrato. Questo è l'esito della storia. la parte finale ve l'approfondite da soli. Adesso entriamo nel momento di preghiera, cercando di cogliere, per quanto riguarda l'esperienza di ciascuno, la figura di questo giovane che per certi versi riflette la condizione di ognuno di noi. Riflettiamoci nella sua diffidenza nei confronti del Padre, nei suoi errori, ma soprattutto nel suo percorso di ridonare fiducia, credito al proprio genitore. Preghiamo, preghiamoci su da adesso e anche domani, e chiediamo davvero al Signore di illuminarci.